Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Gesù, con questo inizio solenne, fa eco a ciò che nell'Antico Testamento Mosè ripetutamente aveva detto rivolgendosi al popolo: ascolta, Israele, le leggi e le norme che il Signore ti insegna. Gesù si presenta in modo autorevole e chiede a tutti di essere ascoltato, perché è Lui che permette di comprendere bene la legge. Non è contrario alla legge di Dio, non è venuto per abolire, ma a dare compimento. Ci permette di comprendere il senso della legge, la motivazione profonda che guida la legge di Dio. E se noi la comprendiamo bene nella luce di Gesù, riconosciamo che davvero quella è la saggezza della nostra vita e possiamo essere un popolo saggio e intelligente che ha trovato la strada della vita. Il rischio però è che nell'osservanza della legge religiosa si aggiungano e si tolgano delle cose importanti. E questo è l'ammonimento che Mosè ha rivolto al popolo: non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla. Per osservare bene la legge, per conservare fedelmente nei secoli quella norma, bisogna comprenderla a fondo. Ed è proprio la variazione saggia nel tempo che permette di conservare la fedeltà. Vediamo concretamente qual era l'errore che Gesù contesta ai suoi avversari, farisei e scribi, persone molto osservanti della legge. Nei 10 comandamenti ce ne sono soltanto 2 formulati all'imperativo, in modo positivo. Sono quelli centrali. Tutti gli altri comandamenti sono al futuro e in forma negativa. Non avrai altri dei di fronte a me, non nominerai il nome di Dio in vano, non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai. Al centro, invece, ce ne sono 2 in forma diretta. Ricordati e onora. Ricordati di santificare le feste e onora il padre e la madre. Questi 2 precetti centrali contengono il senso di tutto il decalogo, perché offrono uno sguardo al passato e al futuro. Onora tuo padre e tua madre è un precetto dato al figlio e gli viene detto di dare peso alla tradizione che lo ha preceduto, di considerare con onore e rispetto la saggezza dei genitori, degli antenati, di coloro che hanno trasmesso le verità di fede. Invece, il comando del riposo festivo è dato al padre. Ricordati di santificare il giorno festivo. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e il Signore ti ha liberato. Di conseguenza non farai nessun lavoro servile, né tu né tuo figlio e nemmeno i tuoi dipendenti. E li elenca: il tuo servo, la tua serva, il tuo schiavo, la tua schiava, l'asino, il bue, nemmeno il forestiero. Non farai lavorare nessuno perché devi essere un liberatore. Il sabato è una grande invenzione della legge divina per liberare l'uomo dall'oppressione del lavoro. E se viene detto al figlio: onora chi ti ha preceduto, viene detto al padre: libera chi viene dopo di te. Non essere un oppressore, ma diventa un liberatore nei confronti del figlio e di tutti i tuoi dipendenti. Dunque, il precetto del sabato è un precetto di liberazione dato a tutti quelli che hanno ruoli di comando e di responsabilità, perché facciano riposare i dipendenti, perché siano come Dio liberatori, non sfruttatori. Questo è il senso della legge che Dio ha dato al popolo di Israele. E tuttavia, nel tempo, questa legge è stata interpretata come un divieto di fare lavori. E gli scribi hanno aggiunto tanti criteri, vietando diversi tipi di lavoro. Sono state aggiunte delle regole, sono stati contati i passi. In giorno di sabato si domandano: possiamo camminare? Quanti passi possiamo fare? E allora i vari scribi hanno discusso sulla quantità di passi e hanno stabilito un numero preciso. Più di quei passi non si può fare. Diventa un modo ossessivo di osservare la legge. Una delle opere che erano proibite in giorno di sabato era quello di schiacciare, di premere. In base all'attività degli antichi era pestare nel mortaio per schiacciare il grano, ad esempio. Ma è diventato un precetto generale premere. Quindi anche il pulsante dell'ascensore è un'azione proibita in giorno di sabato. Questi sono gli attuali studiosi della legge mosaica. Per cui nelle case osservanti degli ebrei, lo possiamo vedere ad esempio in un albergo israeliano, c'è l'ascensore del sabato. È un ascensore particolare che non ha pulsanti, è come un treno locale, fa tutti i piani. Se hai bisogno dell'ascensore, ti metti davanti alla porta e aspetti che si apra. Sali, aspetti che si apra al piano dove sei destinato e poi scendi. E non fai nessun lavoro proibito in giorno di sabato. Non premi il pulsante, perché quella è un'azione proibita. Siamo arrivati fino a queste conseguenze nel ragionare sulla legge di Dio, perdendo il nucleo primitivo, che è quello essenziale: liberare i dipendenti, essere generosi nel rispetto dell'altro, non essere oppressivi. Noi cristiani abbiamo violato, ad esempio, questa legge. Abbiamo sostituito il sabato con la domenica. È stato un cambiamento notevole. Non osserviamo il sabato. Abbiamo spostato quel precetto alla domenica, perché, riconoscendo che il Signore è risorto nel giorno di domenica, il giorno dopo il sabato, per noi è festivo quel giorno, perché sottolineiamo l'evento decisivo della liberazione che ha compiuto Gesù con la sua vittoria sulla morte. E allora abbiamo cambiato la legge per essere veramente fedeli alla legge. Abbiamo aggiunto qualcosa. Ricordati di santificare la festa. Non specifica: c'è la necessità di partecipare alla messa. È un'aggiunta nostra, è un'aggiunta interpretativa, perché cosa vuol dire santificare la festa? Rendere santo il tempo. E che modo migliore abbiamo per santificare la festa che non partecipare al sacrificio di Cristo, che ha vinto la morte con la sua risurrezione? La messa domenicale diventa un precetto nuovo, che è interpretazione, secondo Cristo, dell'antica legge, che è saggezza. Ma per osservare la legge bisogna ascoltare bene Gesù e comprendere bene il senso della legge. Contestavano Gesù perché operava miracoli di sabato. Lo faceva apposta per mostrare come nel sabato egli dava vita, dava possibilità di vita a persone malate. Intendeva dire: io osservo veramente il sabato. Lo accusavano invece di violare la legge perché lavorava, curava le persone di sabato. Gesù si è scontrato con una mentalità religiosa gretta, chiusa in una osservanza senza intelligenza. Guardiamoci bene dall'essere religiosi senza intelligenza. I fanatici sono religiosi che non ragionano, che non vanno al senso profondo, ma prendono qualche cosa in modo letterale e senza intelligenza si ostinano e diventano pericolosi per gli altri. Lo fanno a nome di Dio, ma in modo stolto. E allora, ascoltate bene Gesù e comprendete bene la sua legge e impegniamoci a viverla con cuore, con intelligenza e senza ipocrisia.